maestra, che è in atto di proferire la sua profezia, e stringe nella mano sinistra, nell'altra mano, uno scettro sormontato da un giglio araldico. Lo scettro sormontato dal giglio araldico è il tipico attributo dell'arcangelo Gabriele ed è in realtà la bacchetta degli ostiari, che erano quelli che si occupavano di custodire la chiesa, che avevano le chiavi della chiesa, si occupavano di aprire e di chiudere le porte. E piano piano diciamo, questa immagine iconografica finisce, questa immagine dello scettro, questo simbolo, piano piano cade in disuso, soprattutto in Italia, e l'arcangelo Gabriele appare con in mano il giglio bianco che è simbolo della purezza della Madonna. Quindi il simbolo si sposta, diciamo, dall'arcangelo sulla Madonna. Peraltro volevo dire un'altra cosa, che non è a caso che siano sulla vetrata, e non è solo queste le vetrate su cui abbiamo l'immagine delle annunciazioni. Perché? Perché la luce è il simbolo dell'annunciazione, è l'emblema il raggio di luce è il simbolo dell'incarnazione, cioè l'emanazione dello Spirito Santo. È per questo che spesso si trovano vicino alle vetrate anche. Comunque, vediamo degli esempi. Questo è Duccio da Buoninsegna alla National Gallery, con cui si vede ancora l'arcangelo Gabriele con in mano l'ostiario. Questo è Grunewald, l'annunciazione, dove ancora l'arcangelo Gabriele ha in mano lo stile, ma nello stesso periodo in Italia Lorenzo Lotto dipinge l'angelo dell'annunciazione con in mano il giglio. Quindi pian piano questo elemento andrà in disuso, questo simbolo cadrà in disuso. Ma c'è un altro, come dire, fiore che si nasconde tra i capitelli e nelle sculture di Vezzolano. Questo fiore è l'iris. Ancora torniamo a Roger Violet, che ci dice: guardiamo attentamente l'iris, scomponiamolo nelle sue parti. Scomponendolo nelle sue parti, vediamo come gli scultori ricreano questi girali multiformi che si trovano nelle cattedrali francesi, come però ritroviamo anche qua. Lo ritroviamo, questo è il capitello che si trova nella chiesa, nella navata della chiesa di Sansone che uccide il leone. E questa ancora, questi girali sono dati dalla scomposizione dell'iris nei capitelli dell'entrata. Vi sono invece altri capitelli che direi hanno un puro stile decorativo, come questo, dove al motivo delle palmette si alterna al motivo dell'acanto, e da cui spunta questo busto un po' stilizzato, e quest'altro capitello dove tra l'acanto e le palmette spunta questo fiore che potrebbe essere considerata, potrebbe essere una rosacea, un fiore appartenente alla famiglia delle rosacee non ben identificato. Ma degli altri fiori ci sono e hanno dei significati ben precisi, come in questo affresco, che è uno di quelli dei migliori conservati, dove vedete che la Madonna ha in mano un fiore che io inizialmente pensavo fosse un garofano, in realtà non si vede molto bene qua, è un fiore rosso che sembra una margherita. Quindi probabilmente, anzi quasi sicuramente, il rosso rimanda alla passione di Gesù. Quindi il fatto che la Madonna abbia in mano questo fiore vuol dire che si richiama ed è cosciente che del grande sacrificio a cui andrà incontro il figlio, che in realtà ignaro, vedete, gioca con la cintola della Madonna. È proprio l'innocenza del bambino rispetto alla consapevolezza della madre, e il fiore e l'atteggiamento del bambino quasi giocoso mette ancora più in risalto, cioè è messo ancora più in risalto dall'atteggiamento giocoso del bambino. Questo è un altro affresco dove c'è la Madonna tra i due santi con il bambino Gesù, ha in mano un uccellino. Anche questo è un simbolo eh, come dire romano classico, che è l'anima, il simbolo dell'anima che se ne va, che viene ripreso e assimilato. Moltissimi simboli vengono, come dire, antichi, vengono ripresi e rielaborati nella cultura religiosa, e medievale in particolare. Quindi quest'angelo questo uccellino è il simbolo dell'anima futura e evoca di nuovo la morte di Gesù, mentre il giglio che c'è qua invece non ha nessun significato, nel senso che è un giglio araldico. Ancora all'interno di una colonna del chiostro, sempre vi è questa immagine di fiori su fondo scuro, che avvicinandoci vediamo essere questa una rosa. E quest'altro è un fiore bianco da queste foglie un po' appuntite, non si capisce bene, non si riesce molto a capire che tipo di fiore sia, ma probabilmente sappiamo che gli scultori e gli artisti romanici non erano dei botanici, quello che interessava non era dare l'immagine precisa del fiore, ma l'idea del fiore stesso, l'idea della natura stessa. Mentre la rosa sicuramente è comunque un'immagine, è un fiore edenico, è un fiore dell'Eden e può rimandare anche a Maria, il fiore bianco, che può rimandare alla purezza di Maria, può essere sempre un fiore edenico. L'unica cosa è che questo fiore, in realtà, tra i petali e il pistillo, compone il numero 7, che era un numero perfetto ed era un numero magico che indicava la perfezione dell'universo. 4 più 3, 4 è il simbolo della terra e 3 è il simbolo del cielo, quindi dava proprio l'idea di perfezione. Anche queste però sono, come dire, delle congetture che insomma bisogna stare anche un po' attenti a fare. Probabilmente come se questa pittura volesse portare oltre o introdurre a quello che è il chiostro, che è il cuore dell'abbazia. Chiostro che è stato ricostruito, come dire, ristrutturato da poco, poi vedremo anche com'era prima, e che è appunto il cuore dell'abbazia, e che è diviso in quattro e al centro ha un albero di ginepro. Anche qua, la divisione in quattro, non del chiostro, di tutte le abbazie, non so di solo questa, non è casuale, perché il numero quattro rimanda ai quattro fiumi del paradiso, ai quattro evangelisti, ai quattro profeti, ai quattro padri della Chiesa, e quindi è un numero di forte portata simbolica, mentre l'albero o il a volte c'è anche un pozzo che richiama ancora l'idea dei quattro fiumi del paradiso, mentre l'albero ha una forte portata simbolica perché è l'elemento che più di tutti collega la terra e gli inferi ed è rivolto verso il cielo, quindi esprime proprio l'idea come dell'universo intero. In questo caso, tra l'altro, l'albero scelto è un albero di ginepro che peraltro richiama il legno di cui si diceva che fosse fatto il legno della croce di Gesù. E poi, l'albero infine ricorda l'albero del bene e del male del paradiso. Ora, così è il chiostro adesso, così era probabilmente nei primi del Novecento. Questa è una foto di Vittorio Ecclesia, dove vedete anche i giardini, anche un giardino come quello del chiostro, era frutto della moda e del periodo. Abbiamo una yucca in primo piano, pur essendo molto curato il chiostro, diviso in quattro, al centro, al posto dell'albero classico, così c'è questa yucca. Era un momento in cui andava molto di moda le piante esotiche, come ci dimostrano anche le palme all'esterno che danno sulla facciata della chiesa. Questa è un'altra immagine, queste immagini vengono tutte dall'archivio storico di Torino. Questa immagine è un'immagine di Secondo Pia e ci fa vedere com'era il chiostro nel 1905. Ancora vediamo proprio questa palma, oddio, dov'è? Ecco qua, questa palma che è cresciuta in quest'altra foto, e che questa è del 1920 circa ed è di Dall'Armi. Ma il chiostro ha subito ancora un ulteriore questa è un'altra foto, un'altra veduta del chiostro di Dall'Armi, e ha avuto un'ulteriore, trasformazione negli anni Ottanta, quando è stato decorato con queste, si direbbe giardino all'italiana. Ma com'era in realtà la canonica, anche l'area esterna, come erano organizzati non tanto gli ambienti quanto i giardini di questa, della canonico, dell'abbazia in genere. Noi sappiamo e abbiamo un'idea di come poteva essere, penso che la conosciate tutti, da questa pianta del monastero di San Gallo. Il monastero di San Gallo, questa pianta risale al XI secolo, era una proposta di ristrutturazione di questo monastero che si trovava sul lago di Costanza. Questa è la pianta originale, che era disegnata su quattro pelli di unite tra loro, e questa è stata ripresa e ridisegnata. E vediamo che innanzitutto in questo punto c'era il giardino coltivato per le erbe medicinali, che era un classico proprio dei monasteri e delle abbazie, e più vicino questo era l'orto rettangolare suddiviso in 18 aiuole, e questo era il pomario, e tra l'altro il cimitero pomario. In un'altra abbazia, in un altro complesso abbaziale, che qua siamo in Inghilterra, è il complesso della Christ Church di Canterbury, vediamo ancora come appunto il giardino comunque gioca un ruolo molto importante. Del resto, voglio dire, erano dei complessi autosufficienti che vivevano molto spesso di quello che producevano. E questa pianta era stata tra l'altro fatta per ristudiare la canalizzazione delle acque, che sono segnate qua in rosso. Comunque qua vediamo, questo qui era il giardino del chiostro, questo qui era il giardino delle erbe, che come vedete tra l'altro è stato stilizzato, ci sono proprio le erbette dipinte. Qui ancora c'era l'orto del cimitero, e qua probabilmente, quasi sicuramente, l'orto del priore. Possiamo vedere e farci un'idea di com'erano ancora le certose, proprio per vedere come la natura entrava ed era importante che entrasse all'interno di questi complessi, dalle gallerie delle carte della grande certosa di Grenoble. Queste carte risalgono al XVII secolo, quindi sono molto più precise, però ci fanno notare ancora una volta come in realtà l'abbazia sia un posto comunque isolato, tra l'altro da un ampio muro, e dove la natura ordinata si contrappone al desertum esterno, che comunque veniva visto un po' come una minaccia anche nel Medioevo. Vediamo come ci sono tutte le culture e come ritorni ancora una volta la divisione in quattro nel chiostro principale, ma anche nei due chiostri laterali. E la cosa particolare qua è che al centro non c'è una fontana, non c'è non c'è un albero, ma c'è un obelisco che comunque funge da asse cosmico, quindi ha un'altra importanza, molto importante, comunque sottolinea sempre il centro. Questa è un'altra immagine, un'altra certosa, dove vediamo, anche se in modo diverso, dove sempre riappare nel chiostro la natura ordinata e la divisione sempre quadripartita. Questa è la nostra, la nostra abbazia vista da fuori, quindi com'è rimasta in realtà, perché pare che il territorio fosse molto molto più vasto intorno all'abbazia, ed è stato proprio negli ultimi anni che è stata recintata, ed è stato coltivato quel bellissimo, tra l'altro, pomario qui fuori. Questa è un'altra veduta, questa è com'era nel 1886. Questa è completamente senza recinto, abbandonata a se stessa, ma ci dà anche un po' l'idea di come poteva essere, di come poteva venire coltivato il territorio intorno, tant'è che addirittura le viti arrivano fino al lato della chiesa. E questo è il sagrato. Questa è una foto del 1886, non si vede il cipresso, che purtroppo adesso è stato tagliato, ma c'era già. E qua veniamo al sagrato. Che cos'è il sagrato della chiesa? Sappiamo tutti che il sagrato della chiesa, la parola sacrato viene da sacratum, che vuol dire consacrato, e che è lo spazio libero, più o meno ampio, antistante la facciata principale della chiesa, e che talvolta comprende anche tutto l'intorno dell'edificio. A volte può essere variata, può essere, come dire, sollevato con dei gradini o cambiato di pavimentazione.